Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale quest'oggi vi raccontiamo la storia di Mister Gelato, al secolo Salvatore Punzina, l'uomo, l'imprenditore di origine siciliana che 60 anni fa portò a Melbourne il gelato italiano, tra l'altro lanciando quella sua iniziativa imprenditoriale, inizialmente affidandosi anche alla pubblicità garantita da un carretto siciliano trasportato per le strade del centro della capitale del Victoria. E per aiutarci a ricostruire questa storia, a partire proprio dalla figura di Salvatore Punzina, abbiamo in collegamento la moglie Marisa Migliazzo. Buongiorno Marisa e benvenuta su Radio SBS.
Sono contenta di sentire la tua voce, sono veramente onorata di questa intervista perché come isola australiana, certamente mi sono fatta cittadina, io sono orgogliosa di essere prima italiana, anzi sicula perché sono nata in Sicilia, ma poi mi sento molto australiana, moltissimo australiana.
Hai detto che sei nata in Sicilia, a che età ti sei trasferita con la tua famiglia in Australia e perché?
Mio padre è emigrato prima, molto prima, e io mi sposai in Sicilia, però senza mio padre. Mi sposai perché mio padre era già partito, in poche parole. E niente, noi siamo arrivati lì in Australia 1960.
Quindi riepilogando, intanto perché papà si era trasferito in Australia, perché non l'avevate raggiunto immediatamente e perché non era venuto lui al matrimonio però?
Perché mio padre non è potuto venire, perché lui iniziò un'attività anche in un grande store, era un tagliatore, era un sarto particolare, il famoso metodo 2 metri che è stato ingaggiato. Allora lui tanto si sapeva che noi l'avremmo raggiunto in un secondo tempo, ecco, e non è venuto, non perché non voleva venire, ma perché aveva questo lavoro già iniziato in questo grande store che si chiamava Dix Atkinson, era tutto un bellissimo negozio più con sartoria da uomo. Ecco perché lui non è venuto al mio matrimonio, perché l'idea nostra era sempre di raggiungerlo.
Visto che sapevi che lo avresti raggiunto, visto che sapevi che tu e la tua famiglia lo avresti raggiunto, non avevate pensato di sposarvi direttamente in Australia, tu e tuo marito?
Ma in un primo momento l'abbiamo pensato, ma c'era il fatto che mio marito era un businessman in Italia e per poterlo raggirare a venire in Australia e convincerlo è stato molto difficile, cioè molto difficile. Io già avevo mia figlia Liliana che aveva 5 anni e l'altra Anna Maria che ne aveva 1, che il primo anno l'ha fatto a Fremante, perché siamo partiti con una nave da Sydney, una bella nave elegante, anzi mio padre ha voluto che noi viaggiassimo in prima classe, è stato molto bello anche questo. E questo prima classe, persone per bene. Poi mi ricordo eravamo la coppia più giovane lì, gli altri, io mi piaceva andare in classe turistica perché là si cantava, si ballava, invece ero invitata al tavolo dove c'era il capitano, il cappellano, tutte persone, avevamo un trattamento speciale, veramente, ho fatto una traversata indimenticabile.
Tornando indietro, invece papà per quale motivo si era trasferito in Australia?
È perché l'Italia era subito dopo il dopoguerra, mio padre non aveva un lavoro decente e io sono sincera, venivo da una famiglia dalla parte di mamma di benestanti, commercianti, ma mio padre era un sarto e in Italia subito dopo la guerra il problema c'era. E in poche parole, Dario, mio padre aveva fatto l'applicazione per andare negli Stati Uniti. Tutti i miei parenti sono stati emigrati là, sono andati tutti i parenti di mia madre, anche la mia nonna, e nello stesso tempo fece un'applicazione per venire in Australia E quella che arrivò prima, mio padre era quasi disperato, glielo dico dai tempi dopo la guerra, io ho 87 anni e l'ho vissuta, ero piccola italiana, prima figlia della lupa, poi, ma c'era tanta fama, tanto bisogno di emigrare, e per cui arrivò prima la chiamata per l'Australia e mio padre partì. Ecco, questa è la storia di papà.
Ecco, quindi nel frattempo papà trovò, come ci dicevi, questo lavoro a Melbourne e quindi così gradualmente convinse, immagino, il resto della famiglia a raggiungerlo. Sì. Tu però nel frattempo dovesti convincere non tanto te stessa quanto tuo marito. Come riuscisti a farlo?
Ma io abitavo in un piccolo centro. Addirittura eravamo parenti, mia madre e sua madre erano primi cugini, per cui c'era anche questo soffio di parentela, di comprensione, e io non riuscivo ad adattarmi perché avevo studiato a Catania, ero una ragazza colta. In questo piccolo paese mi sentivo proprio fuori posto, io non dicevo niente, però dicevo a Salvatore, sarebbe bello andare in Australia, guarda, i miei stanno bene, la iniziano a navigare bene. E poi c'era il fatto che lui aveva questi cami che lavoravano alla provincia di Enna, Catania, cami per il comune. Mio marito aveva la prima macchina in questo paese, una Fiat 1000 luci, che non l'aveva neppure il più ricco del paese. Cioè, mio marito stentava a dire andiamo, perché lui dice io cosa faccio là, non so, infatti abbiamo messo i cami, vendere le licenze, abbiamo venduto un pezzo di terreno dove si coltivava l'uva, e mio marito, forse il più grande amore che mio marito ha avuto prima per me e poi per i suoi figli. E ha detto, ci ho detto Maria, noi là abbiamo anche un futuro per i nostri figli, qui va bene, tutto va bene, ma c'è sempre la differenza di persone, di categoria, là so che mio padre diceva qua siamo tutti uguali, è questo che mio marito si invogliò. Infatti noi abbiamo viaggiato in prima classe, tutta pagata da mio marito, e quando arrivò mio marito si guardò attorno. E la patente, e voleva comprare subito una macchina, la patente, e mio marito era una persona scaltra, intelligente e anche generosa, e lui trovò il modo di andare in un piccolo paese, lo posso dire, vicino Melbourne, mi ricordo ha pagato 40 guinee, perché quei tempi c'era il 12 male, la guinea era poi la sterlina australiana. E si comprò la patente, se la comprò.
Se la comprò nel senso che la acquistò sotto banco?
Sì, da furbacchione, no, aveva un amico dello stesso paese, ha detto ti porto in questo paese, ti faranno delle domande, ti faranno leggere appena appena un rigo del giornale, perché certamente anche il poliziotto non poteva darle la patente se c'era qualcosa che poteva darle la garanzia di quest'uomo. E allora mio marito un pochettino non so parlare l'inglese, però io gli ho detto devi leggere la A e la U, la doppia U, io gli ho detto come poteva funzionare, perché l'inglese è facile, ma però è difficile quando lo leggi e lo scrivi. E gli hanno fatto due domande e questo poliziotto gli ha detto ok, you can go, e gli ha dato la patente. Tornato a Melbourne, aggirò tutte le yard, come si dice, tutte le cose dove vendevano le macchine, ne comprò una di secondo mano, e mio marito, anzi mio padre si ribellava a quest'uomo, dice, ma questo è appena arrivato, è già la macchina e vuole comprare questo, e mio marito gli ha detto senti, io se sono venuto qui sono venuto per portarti tua figlia, ma non mi rompere il cavolo, ecco. Io devo fare quello che ho bisogno di fare. E le dico una cosa, Dario, mio marito guardava il cielo, il clima, ma dice ma qui il gelato qui se lo prendono tutto l'anno, mentre da noi in Sicilia, anche in Italia, e quando veniva l'inverno le gelaterie chiudevano, perché era quello, ora magari abbiamo un clima molto variabile e differente. E mio marito diceva, ma qui, vedeva quel gelato Whipping, no? Quello che molle molle così, e diceva, che schifezza, ma io faccio il gelato qui in Australia. E pensi un po' che a Melbourne non c'era una gelateria italiana, non c'era gelato italiano, c'era solo a Fremantle, il primo porto australiano che si può, venendo da qui. E allora mio marito venne in Italia, ha comprato una testata per fare, perché il gelato non era questo automatico, erano le testate con il frigorifero quadrato e si tirava con la pala, e lei, il ragazzo giovane, non sa l'esperienza di queste gelaterie di una volta. Ti dico una cosa, Dario, da una testata diventarono 6 testate e i frigoriferi. Abbiamo comprato il fondo perché già si vedeva che il gelato era la cosa più bella che mio marito fece arrivare un carrettino tipico siciliano, anche napoletano, che è formato strano, il gelato nei puzzetti dentro, ma tutto decorato, tutto particolare, con un carrione a sole mio. E sa cosa ha fatto mio marito, che forse lei lo sa? Prese il carrettino con un giovane che lavorava, ed era greco, era greco, e le fece trascinare questo carrettino davanti Meyer, il più grande storo che esisteva. Pensi che già un poliziotto ha detto, qui non puoi stare. E lui, mio marito, dice, one minute, perché mio marito voleva che qualcuno lo vedeva questo gelato, la caratteristica di questo gelato. Allora è venuto al canale 9, gli hanno fatto l'intervista, mio marito dice, ma come mai tu fai il gelato? E quel canale 9 c'era un romano bravissimo che era il direttore del canale 9 e ha detto, io devo fare questa intervista io perché sono romano e la cosa mi fa impazzire con questo signore, con questo carrettino. E mio marito disse, io sono l'autore di portare il primo gelato a Melbourne. Questo signore si chiamava Migliorelli, Pietro Migliorelli, e come lo chiamerà? Lo chiamerò Mister Gelato. E così la fabbrica nacque Mister Gelato.
Quindi lui era venuto già praticamente con l'occhio imprenditoriale, cioè appena arrivato si è accorto di quello che mancava e ha subito capito come imporlo agli australiani, con le buone o con le cattive.
Dario, io sto parlando del mio marito, mi viene la pelle d'occhio. Era un uomo che aveva 1000 risorse. Ma una cosa, poi la fabbrica, avevamo 3-4 operai, mi ricordo, e si facevano le cassate, si facevano i tartufi, e avevamo tutti milk bar per gelato, hotel. C'era Hotel Motorin che davamo le cassate. Cioè noi poi eravamo diventati talmente forti che si distribuiva agli hotel, non solo milk bar. E mio marito diceva questo, e ancora non è finita. Pensi un po', mio marito dentro la fabbrica di gelato ha preso un pasticcere calabrese e venne in Italia a prendere le forme per fare le uova di Pasqua. Le forme per l'uovo di Pasqua. E avevamo tutti i nastri, tutte queste cose da avvolgere, due signore che lavoravano per fare, perché l'uovo di Pasqua è un po' difficile, bisogna passarlo nella piastra perché si deve attaccare, poi fare la decorazione particolare. Quella che cosa più bella che mio marito avrebbe fatto, la carta che involtava l'uovo di Pasqua era italiana. Bianco, rosso e verde con fiocco, cioè, ma lo capisce, a quei tempi erano boom economici, boom di soddisfazione, di idee. Guardi, noi, mio padre era quasi geloso, mio padre era presidente del Club Cavour, noi eravamo quella generazione italiana più rinomata, non per bene, ma che aveva fatto la... Senta, l'Australia mi ha dato tanto, ma noi abbiamo dato tanto all'Australia, in poche parole.
Ecco, a proposito del dare all'Australia, ricordiamo intanto che stiamo parlando con la signora Marisa Migliazzo in Punzina, la donna che ha trascorso una vita accanto a Mister Gelato, all'uomo che ha portato il gelato a Melbourne, e l'ha portato per le strade di Melbourne, per di più con un carretto siciliano. Dal punto di vista dell'organizzazione, diciamo così, della struttura, tu Marisa di che cosa ti occupavi nell'azienda?
Ora la bomba scoppia, eh? La bomba scoppia. Io amavo la famiglia, amavo mio marito e i miei figli, ma con mio marito non ci ho voluto lavorare, pensi un po', no, perché avevamo del differente modo di trattare la gente, cioè gli operai. Se venivano tardi lui si arrabbiava, se quello col gelato non lo squagliava bene il cacao e si arrabbiava. Io ero molto più materna, ero molto più non, è, non so, era il mio istinto nativo che non potevo sopportarle. Allora ho detto, o lavoro con mio marito o sfascio il matrimonio. Ora mi dica lei se io ho preso la strada giusta.
Ah, questo non lo so.
No, no, adesso lo sa, perché le racconto perché. Mio marito ci ha detto, non lavoro con te perché non mi piace come tratti. Pensi che avevamo un salesman, era inglese. Questo veniva, Mr. Puzzina, gli disse, lui ci gridò, senti, impara l'italiano, sono con te, non parlo. E quello imparato cioccolato, uova, egg, pensi, mio marito era un uomo provocativo su questo campo, era buono, fantastico, bello, se vedete che bellezza, però nel lavoro era molto rude. Allora mio marito cosa ha fatto? Non so come ha fatto, ha saputo che si vendeva a Carlton, a Laguna Street, un ristorante, un piccolo ristorante che forse lei ora può risalire ai fratelli Pellegrino, che poi fecero dei franchise, cioè a Mornington, poi l'hanno fatto una a San Kilda, ed era, si chiamava The Fly Restaurant, il ristorante che vola. Allora mio marito lo chiamò, dice, so che hai portato la prima macchina di tortellini, questo mi fa veramente piacere, io potrei comprare il tuo locale a Carlton. E questo, loro erano dell'isola d'Elba, pensi un po', erano toscani. Dice, sì, Puntina, tu però qui il gelato non lo puoi vendere, mi raccomando, perché la licenza non c'è il gelato. Tu devi fare il ristorante che vola, era gastronomia calda e fredda, molto elegante, molto bello, molto. E va bene, allora io andai dentro, mi lasciarono una cuoca maltese che più delle volte veniva ubriaca, però era brava, traballava, Maria, ma come si fa? Ebbene, io imparai, avevo questa indole di cucinare, questo io sono meridionale, la voglia, però ho dovuto imparare quello che non si doveva fare o no. Un giorno dissi a Maria, nelle tavole calde facciamo la trippa alla fiorentina. E quando sono venuti questi businessmen, perché là si mangia alle 12, 12 e mezza, dicevano, what's your special today? E io dissi, this a tripe, è la trippa, quasi quasi vomitavano di quella delle espressioni che avevano, pensi un po', io ero felice, avevo le tagliatelle, avevo i polli tutti, avevo tanta roba e salata alla calda. E allora dissi, Maria, loro domani mangeranno questa trippa, ma signora, lavala nel con la pasta, l'abbiamo passata, quella che fa i maccheroni, l'abbiamo impastata con della maionese, roba così particolare, avevo i gusci delle capesante, l'abbiamo messo là, questo impasto che non sapeva più impasto di trippa, ma era un dispetto, era un fatto che dovevo farci mangiare la trippa per dirle. Ma bene, noi col pisellino, questa gelatina sopra fatta bene, abbiamo messo le capesante, tutto ghiaccio in questo grandissimo banco che era pieno di ghiaccio e queste capesante, e dice special today, e allora io le disse, non è veramente un patè francese, no, French patè, ma è un patè che mi sono inventato io. Allora guardai a Maria e le ho detto, adesso visto che stanno mangiando la trippa, cioè io avevo la stessa stoffa che avevo rubato a mio marito. Era tremendo.
Quindi la mentalità imprenditoriale era abbastanza di famiglia, mi sembra di capire.
Bravo. Guarda, quello che posso dirle una cosa, io faccio parte qui a Poggio a Caiano, provincia di Prato, faccio parte di 3 associazioni, va bene? Ma quella che io dico a questi sindaci che l'ho portata avanti, cioè lavoro al comune perché parlo l'inglese, che arrivano i rumeni, le aiuto in tutti i modi, ma quello che dico a questi sindaci, ora ce n'è uno nuovo, gli ho detto: ricordati Francesco che io nel mio piccolo ristorante ho avuto il primo ministro australiano, ed è vero.
Senti, a proposito di strategie commerciali, che cosa accadde a Mister Gelato dopo il lancio di cui ci hai parlato, quello davanti a Maier, anche grazie alla cassa di risonanza garantita dall'intervista su Channel 9 con il giornalista romano, il carretto e tutto il resto? Come si sviluppò poi l'azienda?
Noi avevamo 3 camion che andavano in giro. Questi camion erano in parte... 2 erano per delivery e l'altro facevano il lavoro della carretella, del carrettino, ha capito? Gli altri 2 erano che erano adempiti con la musica Sole Mio, e andavano nelle strade con, pensi, il gelato in paletta, che era una cosa rara, e poi noi avevamo fatto bene questi fiorifere dei camioncini. Che poi le voglio dire un'altra cosa, questi camioncini erano mini camioncini simpatici che erano stati importati dall'Inghilterra. Ebbene, quando questi camioncini andavano in giro, poi ci andavamo noi, i camion erano più grandi, ma però c'era la musica da Sole Mio, la gente, specie gli italiani, si fermavano e prendevano i nostri gelati, cioè andando per strada questi camioncini che giravano con la musica. Ebbene, mio marito ci fece una proposta all'imprenditore che aveva questi 3 importati dall'Inghilterra. Dice: guarda, te non lavori più tanto, dai, te li compro io, facciamo stracciate, quello che vuoi. E mio marito comprò anche questi inglesi, questi piccoli inglesi che erano più facili a girare nelle strade, molto simpatici. E anche lì ci ha messo il carion del Sole Mio e noi si lavorò, noi eravamo giovanotti che veramente gli abbiamo dato anche il futuro, perché poi alla fine lavoravano e 2 l'abbiamo messo, mio marito l'ha voluto, i soci, perché erano bravi e aveva bisogno di un sostegno anche.
Sono curioso di conoscere l'evoluzione, perché poi la storia ha avuto, come si dice in inglese, un plot twist, una sorta di finale a sorpresa, se vogliamo, soprattutto date queste premesse. Però tornando alla questione imprenditoriale, ti ricordi quali furono all'epoca i gelati di maggior successo?
Ma noi battevamo più con quelli di frutta, che era una cosa rara, sai, quella di Whippy era a base di crema, latte, quelli là australiani che erano schifosissimi, che poi facevano così, tipo una piramide, e poi si squagliava in 2 minuti. Abbiamo più battuto con quelli di cioè fragola, che poi ci arrivavano dall'Italia le paste, tutto dall'Italia arrivavano le paste, vicino Modena ci arrivavano la Fabri, cioè noi lavoravamo con l'Italia, non potevamo schiacciare uova e farina, no, ci arrivavano le paste pronte, e che tuttora queste esistono. Questa è stata l'evoluzione più bella, perché poi il gelato nostro era un vero gelato italiano, che quando il gelato mantiene la paletta su una paletta e non squaglia subito, quello è vero gelato italiano, e tuttora si sa che siamo bravissimi. Cioè, io mi rammarico, le lo dico sinceramente, di essere tornata, però.
Ecco, a questo punto facciamo un salto temporale, perché fino a questo momento abbiamo disegnato una sorta di storia di successo di immigrazione italiana,
sì,
in Australia.
Sì.
Tutto andava,
sì,
bene, dopodiché perché e quando avete deciso di rientrare in Italia?
Mio marito non avrebbe mai voluto rientrare in Italia, mai. Ma io, mio cognato, quello Trivelli, tornò in Italia e vive nel Molise, sul mare. Mio fratello aveva sposato un'australiana, che tuttora noi siamo in contatto perché è carissima, e dopo si innamorò di un'americana, addirittura una parente nostra, una ragazza che battezzai io a suo tempo quando ero in Sicilia, figlia di un fratello di mia madre. E mio fratello divorziò e andò in America. E questo già qualcosa che impentola, però io avevo mia madre e mio padre, la cosa più importante, avevo i miei genitori rimasti, però notavo che ogni tanto papà diceva alla mamma: ma noi siamo adesso in pensione, sarebbe il caso che andiamo a morire in Italia? Per me erano gocce di arsenico, veramente, però piano piano loro decisero di tornare in Italia. Dario, a me l'Australia non mi piacque più perché ero troppo abituata alla famiglia. Cioè io, noi siamo molto patriarcali, specie nel sud, siamo, cioè, a me mi mancava la famiglia, mia madre, mio fratello, mia sorella, i miei nipoti mi mancavano. E allora piano piano mio marito dice, beh, va bene, andiamo. E ha lasciato 3 proprietà mio marito, non ha venduto. Ha lasciato la fabbrica, ha lasciato 2 case che aveva, una l'aveva comprata all'asta per investire dei soldi, che era a Dandenong Road, verso Dandenong, era bellino, era un flat, e un'altra casa di fronte a casa nostra, abbiamo messo il cartello e l'abbiamo comprata, perché si sa che i soldi non li potevamo portare, in Italia non si potevano portare tutti i soldi, noi avevamo un budget che non poteva passare oltre, e allora abbiamo comprato le proprietà lì, abbiamo detto beh, le proprietà ci mandavano estate agente, tutte le mensilità, tutte le cose, noi ricevamo soldi perché erano tutte affittate. E questo è quanto.
Questo è quanto, nel senso che nel momento in cui buona parte della famiglia aveva lasciato l'Australia, anche se tu eri down under con marito e figli, se ho capito bene, in un certo senso ti sei fatta vincere dalla nostalgia.
Sì, mi è venuta una nostalgia di torniamo. Però abbiamo scelto Firenze, di cui abbiamo subito preso un bar di Piazza San Marco, che se lei viene a Firenze è il bar più rinomato, bellissimo, elegante, Piazza San Marco, pensi un po', è una bella piazza, famosa, e di cui poi mio genero, che era altrettanto bravo quanto mio marito, prendevano dei bar in decadenza, genero e suocero, e li mettevano a nuovo. Prendevamo le licenze perché non si poteva aprire, le licenze ci volevano gli aspiratori, sempre roba in centro di Firenze, li mettevano a nuovo e poi li rivendevano, per cui il genero diventò più bravo del suocero, che era mio marito.
Marisa, hai detto che negli anni 70 non era legalmente possibile lasciare l'Australia con tutti i propri averi, tutti i propri beni in denaro, ragion per cui avevate deciso di investire i vostri risparmi in abitazioni, in proprietà. E invece il carretto siciliano che fine ha fatto in tutto questo?
Il carretto siciliano, mio marito non se n'è voluto disfare. Sai quando tu c'hai una cosa sacra, che attraverso quella hai fatto i soldi, e qui a Quarratta Allora, il sindaco, no questo, il sindaco passato, dice, Salvatore, tu hai questa carretta, che tipo museo, lì c'è il parco e c'è questo carrettino, dice, Salvatore, al 1° di maggio, se non ti dispiace, prendiamo questo carrettino, lo portiamo qui a Poggio a Caiano, dove io vivo, in provincia di Prato, e 1° di maggio, vendiamo il gelato come quei tempi. Infatti ho questa foto che mio marito con la panetta e la mia nipotina, una delle mie nipotine che lecca il gelato, aspetta il nonno. Cioè questa cosa esiste, ma doveva esistere per forza, perché faceva parte del nostro passato e che ci ha dato il futuro, in poche parole,
Tra l'altro carretto poverino che ha fatto 2 volte il giro del mondo, perché è venuto prima dall'Italia all'Australia e poi dall'Australia è tornato in Italia, anche se quella è una storia nella storia, perché non era venuto con voi, no?
Era venuto precisamente da Catania, gliel'ha mandato il fratello di mio marito, non poteva portare mio marito il carrettino. L'idea c'era, mio marito veniva solo per comprare le macchine, ma perché mio marito disse al fratello che abitava da Gira nel paese nativo di loro, ci ha detto, Orazio, mi devi fare costruire un carrettino, che in Sicilia sono fantastici, adesso non esistono più, ma erano proprio alla portata di tutti, questo carrettino, ma si vedono in certi film, anche a Roma ho visto in un film che c'è questo carrettino, e noi questo carrettino è a Quarratta, provincia di Pistoia, perché fa parte di una specie di museo del passato.
Quindi il famoso carretto di Mister Gelato a Melbourne adesso si trova in Toscana.
In Toscana, e noi viviamo qui.
Ti devo fare un'ultima domanda però, Marisa. Guardando indietro, è stata la scelta giusta quella di tornare in Italia? Te ne sei mai pentita?
Là per là non me ne sono pentita, perché io ho detto, beh, noi altri abbiamo la possibilità, avendo queste proprietà, di ritornare in Australia Hai capito? Non è che noi altri non è che siamo, no, non siamo venuti proprio in vacanza o per sempre, ma l'idea di ritornare c'era. Ma quando c'hai due figlie femmine si innamorano, cosa fai? Ora questa è la risposta. Cosa fai te? Sì, se vuoi, la mamma di Chiara si è sposata, l'altra si è sposata. E allora niente, ci andiamo con... Io ci sono tornata in Australia in vacanza, come no, sono tornata, sono stata 6 mesi e sono stata bene. E poi mio marito ci ha lasciato, purtroppo. 2015 è morto mio marito, sì. Dopo, ora non mi piace mai dire che io ero molto più giovane di mio marito, però ero abbastanza saggia da vivere con lui. Sì, avevamo 12 anni di differenza.
Ma non da lavorare con lui però.
No,
saggia abbastanza da sapere che non volevi però lavorare insieme a lui, ecco.
No, non volevo insieme. Infatti noi abbiamo preso questi bar con questo genero, poverino, quello è morto, però io mi estraniavo. La mamma di Chiara invece aprì proprio in via Cavour qui a Firenze, che si viene, è bellissima, aprì il mio genero un bellissimo negozio per bambini, si chiamava Babyland. E allora io con mia figlia mandavamo avanti questo negozietto elegantissimo, proprio nel centro dove c'è il Duomo di Firenze. Noi stavamo sempre pronti col chi va là di non stare in ozio. Eravamo temprati per una vita di lavoro e belle soddisfazioni. Io ho girato il mondo, ho fatto 5-6 crociere. No, guarda, una vita piena e bella. E la nostalgia, sai che cos'è? Perché l'Italia è il più bel paese del mondo, ma è un paese di grandi chiacchieroni e basta. Sono tanti chiacchieroni e plagi.
Però Marisa ha detto da lui che abbiamo parlato per più di 40 minuti, sembra paradossale, dico, a proposito di chiacchieroni.
Ah, no, sì, guarda, detto, ma io ti ho convolto perché io sono chiacchierona. Ecco. Cioè, non so se è una fortuna o una disgrazia.
Ti sei autodenunciata, diciamo.
Sì, mi sono autodenunciata, ma sai che cos'è? Che quello che dico lo credo, credimi, Fabio. Io lo credo quello che dico. Lo credo perché ho un'età, poi non posso sbagliare, sono giudiziosa, ho dei nipoti, 4 nipoti meravigliosi, altrettanto con fidanzati, neni sposati e tutti. Io sono una nonna felice, una nonna che vive, io vivo per loro, infatti vi dico, quando mi fanno tanti auguri per le cartoline belle, però alla fine indovina cosa scrivono: nonna non morire mai. Come? Non è che scrivono baci nonna non morire mai, e io credo di non morire facilmente per questi nipoti. È stato bello parlarti, comunque mi è sembrato di parlare con una persona che conosco.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.